Sono le 8 di sera e a Radio Città Aperta inizia la rivoluzione classica. Un saluto a tutte e a tutti dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori. Oggi vorrei dedicare un brano alla mia vicina di casa perché mi ha detto che il suo compositore preferito è Rossini. Gioacchino Rossini è un compositore italiano di opera fantastico. Pensate che è nato il 29 febbraio a Pesaro nel 1792 ed è morto poi a Parigi nel 1868. È conosciuto soprattutto per le sue opere comiche, in particolare per esempio L'Italiano in Algeri, Il Barbiere di Siviglia, La Cenerentola, ma ha scritto anche opere serie come L'Otello, Il Tancredi e La Seramide. Ma mi state chiedendo probabilmente perché ci dice questa qua che è un compositore fantastico, perché questo compositore è uno dei pochi, fra parentesi, che ha avuto successo anche finanziario durante la vita, e a 37 anni e 39 opere ha detto: regà, tante belle care cose, me ne vado in pensione. Cioè questo ha capito tutto della vita praticamente. E si sa anche che era un grande buongustaio, ma non tutti sanno che era anche un grande cuoco. Quindi dopo aver dato l'addio alla composizione, all'opera in particolare, si è dedicato soprattutto al cibo. E c'è una citazione molto nota che adesso vi riporto, che la dice tutta. Sono parole di Rossini stesso, che dice: ho pianto 3 volte nella mia vita. Quando mi fischiarono la mia prima opera, quando sentì suonare Paganini, che è un violinista, fa parentesi, e quando mi cadde in acqua durante una gita in barca un tacchino farcito di tartufi. Il tacchino e i tartufi, si sa, erano le grandi passioni di Gioacchino Rossini, che ha inventato molte ricette che sono note anche oggi. Per esempio, i maccheroni gratinati alla Rossini. Quindi c'era il parmigiano reggiano, i tartufi tritati, brodo, burro, spezie, prosciutto magro e panna. Oppure i tornedos alla Rossini, che sono filette di manzo con tartufo nero, foie gras. E poi le famose uova alla Rossini, che sono dei torri d'uovo con besciamella, foie gras, racchiuso all'interno di un gusto di pasta sfoglia. Adesso pensate che avete sbagliato radio, siete sintonizzati su un altro programma, no? Però tutte queste cose, che sono comunque ricette note della cucina italiana, sono state inventate da un compositore, che è stato appunto Gioacchino Rossini. Per tornare indietro alla mia vicina di casa, il brano che vi propongo è un'aria tratta dalla sua opera Il Barbiere di Siviglia. E questo famoso barbiere si chiama Figaro e questo probabilmente vi farà ricordare un'altra opera, ovvero Le nozze di Figaro di Mozart. E se vi state chiedendo se c'è una relazione, la risposta è sì. Infatti, come oggigiorno si fanno i prequel e i sequel dei film, Rossini ha scritto il prequel dell'opera di Mozart. La trama ve la dico un po' a grandi linee. Siamo ovviamente a Siviglia e il conte d'Almaviva si innamora della bella Rosina, che però è tenuta quasi in ostaggio dal suo tutore, che Don Bartolo, che è super geloso di lei e la vuole sposare, ma non perché la ama, ma per motivi economici. Il conte, nonostante appunto questo cane da guardia che è Don Bartolo, riesce comunque a dichiarare il suo amore a Rosina, ma non si presenta come il conte, perché appunto vuole vedere se lei lo amerebbe per quello che è, non per il suo titolo, ma si presenta come Lindoro, ovvero uno studente. Rosina corrisponde al conte, ma non sa poi come procedere, perché c'è questo Don Bartolo sempre tra le scatole. E in quel momento allora chiede aiuto a Figaro. Figaro è il barbiere, ovviamente, il factotum della città, come se per dire: sai cavoli di tutti, come ogni barbiere e parrucchiere che si rispetti, riesce praticamente a aiutare i due. Poi ovviamente succedono un sacco di colpi di scena, un sacco di cose che non vi sto a raccontare. Fatto sta che nelle nozze di Figaro Rosina è la contessa, quindi, scusate, vi ho fatto di nuovo lo spoiler alert, alla fine c'è il lieto fine. L'aria che vi faccio ascoltare è Largo al factotum, e probabilmente avete visto a Sanremo la versione, fra virgolette, moderna rock fatta da Elio e le Storie Tese, che è divertentissima, andatela a cercare su YouTube, perché si vede proprio la passione di Elio. Elio in realtà ha una base di musica classica, forse questo non lo sanno tutti, credo che sia diplomato in flauto traverso, se non sbaglio. E E questo si sente anche poi come scrive, anche dal fatto che ha scelto di presentare un'aria di Rossini al Festival di Sanremo, che diciamo che è una cosa quasi più unica che rara. La registrazione l'ho ripescata, fra virgolette, tra quelle storiche dei grandi cantanti italiani del passato, in particolare Tito Gobbi, che è stato uno dei più grandi baritoni che abbiamo avuto nel nostro paese. E passiamo però adesso all'ascolto, quindi, di Gioachino Rossini dall'opera Il Barbiere di Siviglia, l'aria Largo il Fattotum, con Tito Gobbi baritono, Filarmonia Orchestra e Aldo Ceccato, direzione d'orchestra.
Abre uma fita. Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. Fate fortuna, fate fortuna, fate fortuna, non mancherà. Sono il fantasma della città, sono il fantasma della città, della città.
Abbiamo ascoltato dal Barbieri di Siviglia di Gioacchino Rossini Largo il Factotum con Tito Gobbi, baritono, Aldo Ceccato, direttore d'orchestra e la Filarmonia Orchestra. Passiamo ora all'ospiti di stasera, ovvero Ruben Marzà, che ci permetterà di esplorare uno strumento che ancora non abbiamo trattato, ovvero il sassofono. Il sassofono è legato nell'immaginario collettivo, soprattutto al mondo jazz, ma ha un ruolo importantissimo anche nella musica classica. Ruben non è solamente sassofonista, ma è anche musicologo e laureato in filosofia, quindi un'altra di queste persone a tutto tondo che hanno molteplici interessi, e allo stesso tempo è il sassofonista del quartetto di sassofoni Cherubini, che è uno dei più importanti quartetti di sassofoni in Italia. Diamo il benvenuto a Ruben, il protagonista di stasera.
Ciao Tilly, grazie mille di avermi invitato e ben trovati a tutti i nostri ascoltatori.
Ruben, tu non sei solo sassofonista, ma sei anche musicologo. Ci racconti un attimo cosa vuol dire essere un musicologo?
Domanda difficilissima, dire cos'è un musicologo, perché la risposta semplice potrebbe essere il musicologo è colui che parla di musica e, come dire, studia la musica, al di là ovviamente dell'approccio esecutivo di colui che la suona e che la compone, si occupa di musica e si occupa, diciamo, di approfondire da un punto di vista, potrebbe essere filosofico, sociologico, psicologico, tutti quegli aspetti della musica che vanno appunto al di là della semplice esecuzione. Poi ecco, i confini tra musicologia, filosofia della musica, estetica musicale, sono tutte discipline estremamente, dai confini estremamente malleabili e sottili. Diciamo, è una persona che si interessa di musica, molto spesso il musicologo e il musicista si sovrappongono. È abbastanza ovvio che quando tu fai musica scatti, come dire, anche un interesse, può scattare anche un interesse teorico verso la musica e quindi in alcuni casi si tenta di approfondirlo in maniera un pochino più dettagliata. Nel mio caso appunto è partito con un percorso di conservatorio, poi universitario, poi di dottorato ed eccomi qui.
E com'è cambiato il tuo approccio nei riguardi della musica?
Dunque, da questo punto di vista mi verrebbe da dirti che tutti siamo in minima parte musicologi, tutti gli interpreti, non esiste mai, perlomeno, nessuna interpretazione curata e studiata di un brano, di una musica, è mai neutra, è mai completamente trasparente e completamente, distaccata dall'elemento intellettuale, se mi consente, usiamo parole un po' grosse. Però ecco, noi tutti nel momento in cui ci approcciamo a un brano, ci piace sapere chi l'ha scritto, molto banalmente, quando è stato scritto, per quale occasione, per quale contesto, qual è, il background di questa composizione, cosa c'è al di là delle sole note. E il musicologo fa questo in maniera semplicemente un pochino più ampliata. Quindi chiaramente da quando ho intrapreso questa strada, sì, ho cercato anche nel mio approccio strumentale di performer, di approfondire questo lato il più possibile, di arrivare all'elemento, al momento della performance, dell'esecuzione, in maniera il più possibile consapevole. Ora, chiaramente, io essendo sassofonista, tutta la musicologia che pertiene alla stagione classica della musica colta, un pochino mi rimane un po' più estranea. Però ecco, tanta musica del Novecento, non a caso mi sono interessato soprattutto alla musica del Novecento contemporanea, delle avanguardie. Risposta lunga per dire, ecco, che sì, sicuramente l'approccio cambia nel momento in cui suoni con maggiore consapevolezza di quello che stai suonando.
E allora sei proprio la persona giusta per chiedere qual è il tuo brano preferito di musica classica.
Ecco, quando mi hai fatto questa richiesta sono rimasto spiazzato, perché ecco, veramente come chiedere, non so, il libro preferito, il film preferito. Ogni momento, ogni stagione forse ha la sua preferenza. Quando me l'ha chiesto mi sono ricordato di un periodo in cui appunto mi ero fissato in senso positivo con un brano in particolare. Ero a Strasburgo, ero a fare il mio dottorato in Francia, ed era, il brano era appunto la seconda sinfonia di Gustav Mahler, conosciuta come Resurrezione. E in particolare ero giunto a questo brano tramite i miei studi su Berio, perché lui nel suo brano Sinfonia riprende, fa una rielaborazione geniale del terzo movimento di questa sinfonia, della Sinfonia di Mahler. Però ecco, ascoltando l'intera sinfonia mi colpì in maniera incredibile questo secondo movimento, che è un movimento estremamente espressivo, molto vario. Ci sono, come dire, c'è il momento espressivo affidato agli archi e un momento di grande, come dire, grande trasporto, di grande enfasi lirica, anche ritmico, di questo momento vorticoso, che questi due momenti si alternano nel corso di questo movimento, che è già una piccola sinfonia in sé. Sappiamo bene che Mahler aveva delle proporzioni, come dire, nelle sue composizioni estremamente ampie. Una sinfonia, questa, la seconda, che dura un'ora e mezza, una dei brani più lunghi da lui scritti. Questo secondo movimento dura 10 minuti ed è una piccola sinfonia in sé. E mi ha sempre colpito perché, ecco, un po' come tutta la musica di Mahler, guarda molto al passato, ma con una sorta di malinconia, con una sorta di consapevolezza che tutto quello che lui sta dicendo, sta scrivendo, come dire, sta per finire, sta per concludersi. Ricordiamo che Mahler è un compositore che sta sulla fine dell'Ottocento, a cavallo tra i due secoli, e quindi veramente c'è questo senso della fine di un'epoca. In questo caso l'inizio del brano che ascolteremo è una sorta di valzer, un incrocio tra un valzer e un minuetto, forse un movimento in tre tempi di grande eleganza, di grande leggiadria e al tempo stesso appunto di grande malinconia. Poi ecco.
Per chi non lo conoscesse, raccontaci un attimo chi è Gustav Mahler.
Ecco, Mahler è un compositore boemo, nato in Boemia, ma diciamo austriaco, dell'impero austro-ungarico, della seconda metà dell'Ottocento, e fu uno dei più grandi sinfonisti, forse, della sua epoca, forse l'ultimo grande sinfonista, poi dopo il Novecento avremo Shostakovich, però dell'idea proprio della musica sinfonica, della grande sinfonia beethoveniana, potremmo così chiamarla, lui la portò un po' alle estreme conseguenze. Ha delle sinfonie che sono gigantesche, durano un'ora e mezza, e nelle quali veramente lui, le sue opere rappresentano un po' forse il compendio di tutto un sapere sinfonico, strumentale, melodico, di tutto un secolo, di tutto l'Ottocento.
Grazie, non potevamo avere un'introduzione migliore al nostro ascolto, ovvero il secondo movimento andante moderato della seconda sinfonia di Mahler, interpretata dalla London Symphony Orchestra e Georg Solti, direttore d'orchestra. e dalle fantastiche note della seconda sinfonia, secondo movimento di Gustav Mahler, interpretato dalla London Symphony Orchestra e Georg Solti in direzione d'orchestra, torniamo invece al sassofono. Ruben, raccontaci un attimo di questo strumento che nell'immaginario collettivo probabilmente è più legato all'ambito jazz, che però ha un ruolo importante anche nella musica classica, e poi come hai iniziato a studiare questo strumento?
Da parte mia, dunque, io sono arrivato al sassofono classico dopo, potremmo dire dopo averlo già suonato e scoperto, perché sono cresciuto in un contesto bandistico, poi dopo ci sarà modo anche di parlarne, di ascoltare qualcosa. Sono cresciuto in un contesto bandistico in cui ovviamente gli strumenti a fiato la fanno da padrona, da padrone, e devo dire che non ricordo perché io abbia scelto il sassofono in particolare, probabilmente per dei musicisti che nella banda mi colpivano particolarmente per la loro abilità da bambino, insomma, questo strumento. Mio padre è clarinettista, quindi io scelsi per qualche motivo l'unico strumento che non era presente in casa, ovvero il sassofono. E molto probabilmente, ecco, vedendo dei sassofonisti all'opera a livello appunto della musica bandistica. E il sassofono è appunto uno strumento che può dire la sua a tantissimi livelli, appunto, a partire dalla banda o orchestra di fiati, come la vogliamo chiamare, fino al jazz, al pop, al rock, fino alla musica classica. Chiaramente nasce come strumento classico il sassofono a metà 800, poi ha avuto una storia molto particolare, perché si è subito legato al mondo delle bande militari, delle fanfare, è stato molto legato anche agli avvenimenti storici della Francia, di Parigi, tra guerre, rivoluzioni, e per questo motivo, come dire, il suo successo nell'ambito della musica classica tra i compositori classici è stato un po' altalenante. C'è avuto un momento di grande fioritura proprio a metà 800, appena inventato, poi ha avuto un po' un declino fino al pieno 900, e questo spiega perché, per dire, in un compositore come Mahler, come Strauss lo usa, ma molto poco, però con i grandi compositori di fine 800 il sassofono è tendenzialmente assente. Mentre invece è molto presente inizio 900, un ascolto che sicuramente molti avranno presente, potremmo consigliare, è quello del bolero, il bolero di Ravel. Lui lo usa, usa il sassofono soprano e tenore, anche il sopranino addirittura, per appunto dei soli del suo celebre bolero. Così come Mussorgsky, nei suoi quadri di un'esposizione, c'è un episodio che è il vecchio castello in cui il tema è proprio affidato al sassofono contralto. In questi casi il sassofono è veramente usato, veniva ancora forse all'inizio del Novecento percepito come uno strumento esotico, come un timbro nuovo, che quindi potesse veramente catturare l'attenzione dell'ascoltatore in maniera inusuale, in maniera particolare. E dopodiché, ecco, il sassofono è molto usato nella musica contemporanea, la nostra letteratura a partire dagli anni 20-30 del Novecento si arricchisce in maniera incredibile. Inizia la stagione d'oro anche del quartetto di sassofoni, che tutt'oggi è una delle formazioni più frequentate dai compositori contemporanei. Quindi è una stagione veramente, è uno strumento che si è arricchito nel tempo.
A proposito di quartetto di sassofoni, so che tu, Ruben, sei parte del quartetto Cherubini e che ci hai portato degli ascolti del vostro quartetto. Che cosa ci proponi?
Dunque, vi proponiamo intanto la prima delle Songs for Tony del compositore Michael Nyman. È un compositore post-minimalista, essenzialmente legato anche al mondo del cinema. Alcuni se lo ricorderanno per la colonna sonora di Lezioni di piano, film degli anni 90 che vinse anche l'Oscar, se non sbaglio, per la colonna sonora. E, appunto, queste Songs for Tony sono molto particolari perché utilizzano un quartetto peculiare. Per due delle quattro Songs for Tony usano la formazione tradizionale, sassofoni soprano, contralto, tenore e baritono. Le altre due optano per un cambio, il contralto passa al baritono, e quindi otteniamo una formazione molto sbilanciata verso il grave, con soprano, tenore e due baritoni. Una scelta molto particolare. Al di là di quello, ecco, la formazione classica del quartetto di sassofoni è quella che rispecchia un po' il quartetto d'archi: soprano, contralto, tenore e baritono. Appunto, in questa prima Songs for Tony, che è uno dei primissimi brani che forse noi abbiamo studiato, dei brani originali per quartetto, e anche uno dei nostri cavalli di battaglia, così lo potremmo definire, ha questa ritmica estremamente martellante, incisiva, su cui si innesta il tema molto al tempo stesso vigoroso e e anche tragico, mi verrebbe dire, del sax contralto.
Ascoltiamo allora di Michael Nyman, Song for Tony numero 1, con il quartetto Cherubini, composto da Simone Brosoni, Adele Odori, Leonardo Cioni e Rubén Marzà. Abbiamo appena ascoltato di Michael Nyman, Song for Tony numero 1, interpretata dal quartetto Cherubini. Mi interesserebbe però sapere ora come è nato questo quartetto.
Dunque, noi siamo nati nel 2016 a Firenze, il nostro nome deriva da quello del conservatorio in cui ci siamo conosciuti, il conservatorio Cherubini di Firenze appunto, ma è anche un omaggio al compositore, a Luigi Cherubini appunto, di cui ci siamo divertiti a fare delle trascrizioni dei quartetti d'archi, un compositore che ci sta molto a cuore. E siamo in attività da 6 anni, quindi quasi 7, permettimi di dire che è una soddisfazione anche essere raggiunti a questo traguardo. Abbiamo da poco festeggiato i 100 concerti insieme, perché ecco, nel mondo della musica classica e della musica cameristica, della musica da camera, ovvero dei piccoli gruppi di musica classica, è davvero difficile trovare gruppi che rimangono insieme per tanto tempo. Abbiamo conosciuto tanti gruppi che magari il nome rimane, ma i membri si avvicendano in maniera spesso abbastanza rapida. Noi siamo sempre gli stessi. E magari li cito anche Simone Brusoni, Adele Odori, Leonardo Cioni e il sottoscritto. Appunto ci conosciamo da 7 anni e ci piace veramente fare musica insieme. A breve uscirà un nostro disco per la Da Vinci Classics, abbiamo registrato da poco, e che sarà proprio dedicato alle origini del quartetto di sassofoni, quindi ai primissimi brani, con alcune prime incisioni assolute, brani scritti a metà 800. Quello che invece abbiamo appena sentito è la letteratura veramente contemporanea degli anni 90, comunque moderna per quartetto.
Mi sorge spontanea una domanda. Come sai, nel mondo della musica da camera si dice che il quartetto d'archi è un matrimonio a 4 persone. Ecco, voi come vivete questo senso del gruppo, questa vita di gruppo?
Dunque, vale assolutamente anche per il quartetto di sax. È un continuo dialogo, è una continua sfida alla capacità di ascoltare se stessi, ascoltare gli altri per trovare quella che potremmo definire un'armonia musicale, un'armonia di intenti, ed è un dialogo che appunto si svolge su 2 piani, sia nel piano proprio strumentale dell'esecuzione, ma anche come dire, nel dietro le quinte. Quindi ecco, da 7 anni siamo insieme, cerchiamo di, pur con gli impegni di ciascuno, è difficile anche molto banalmente organizzare le prove, organizzare gli incontri. Non abitiamo comunque tutti in Toscana, ma relativamente distanti, quindi anche soltanto quello complica le cose. Quindi sì, diciamo, la musica da camera richiede veramente un impegno forte, oltre che strumentale, veramente una dedizione da un punto di vista dell'organizzazione del tempo, dei compiti. Cerchiamo di dividerci un po' nei compiti per quanto possibile. Ecco, abbiamo una gestione abbastanza democratica, diciamo così. Ci sono dei quartetti che invece demandano tutto al primo violino, o comunque a un leader che gestisce un po' tutto. Nel nostro caso cerchiamo un pochino, cioè chi si occupa dei social, chi dei contatti, chi del discorso del sito, in lavorazione, insomma, cerchiamo ecco di dividerci i compiti il più possibile, anche se non è ovviamente semplice.
Il prossimo brano che ascolteremo con il quartetto Cherubini è il ballabile Gli Ori Odori. Cosa ci puoi dire a riguardo?
Questo invece va sul versante dei brani scritti per noi, e a noi ecco, è una cosa che piace molto fare, collaborare con compositori in area toscana, in ambito italiano in generale, per ampliare sia quella che è la percezione del sassofono nell'ambito della musica classica, popolare, e anche per creare nuova letteratura e per suonare cose, insomma, create per noi, da una certa soddisfazione suonare, come dire, brani dedicati a noi. In questo caso si tratta di Orio Odori, che è un clarinettista e compositore molto noto in Toscana, specialmente per la musica appunto per strumenti a fiato, che ci ha scritto questo brano, che è una suite popolare, e vi faremo ascoltare il quarto movimento, Il Ballabile.
Ci dice un attimo perché suite popolare?
Dunque, innanzitutto è una suite perché sono in 4 movimenti, ma come dire, non è una sinfonia, è una sonata, quindi sono 4 movimenti potenzialmente autonomi. Orio Odori è un compositore in cui la musica popolare e la musica classica, il jazz, si compenetrano in maniera estremamente originale e stretta. In questo caso, appunto, la composizione si richiama anche a brani di danza, a forme di danza anche della tradizione italiana, come il tango, oppure la tarantella. Il tango non sono specificamente italiano, la tarantella è più italiana, il tango è argentino, però ecco, gioca molto con le forme di danza, le compenetra con la improvvisazione jazzistica e con il contrappunto del mondo classico. Quindi ecco, è una composizione che rispecchia molto in generale il nostro approccio alla musica, l'approccio sassofonistico alla musica, poiché non è mai un approccio esclusivamente classico, ma cerca sempre di nutrirsi di un sacco di stimoli, del maggior numero possibile di stimoli da un punto di vista di altri generi, di altre forme compositive. Quindi ecco, è una la nostra è una musica ibrida, un po' per sua natura, e questi brani lo rispecchiano in maniera particolare.
Ascoltiamo allora dalla suite popolare di Orio Odori Il Ballabile, con il quartetto Cherubini composto da Simone Brusoni, Adele Odori, Leonardo Cioni e Rube Marzà. Thank you. Abbiamo ascoltato dalla suite popolare di Orio Dori il ballabile interpretata dal quartetto Cherubini. Ruben, un tuo lato meno noto, fra virgolette, è che tu sei anche arrangiatore. Ci spieghi che cosa vuol dire?
Arrangiare significa essenzialmente prendere un brano scritto, potrebbe essere una canzone, un brano di musica classica, qualunque brano musicale scritto per un determinato ensemble o strumento, e arrangiarlo appunto per un altro tipo di ensemble, cioè fare una versione che si adatta a un altro tipo di ensemble o un altro strumento. È una pratica antichissima, già ai tempi di Bach, della musica barocca, si usava molto la trascrizione. È un modo per portare certi tipi di musica laddove quella musica altrimenti non arriverebbe. Per fare un esempio, nell'Ottocento era prassi consolidata trovare delle trascrizioni, in quel caso si chiamavano riduzioni pianistiche, di arie d'opera, ouverture d'opera, brani a quattro mani. Questo perché? Perché era un modo per portare, ai tempi in cui ovviamente non c'era internet, non c'erano neanche dischi o mezzi di riproduzione della musica, per portare l'opera o brani orchestrali in casa. E non a caso nasce così l'espressione musica da camera, cioè era l'idea di fare musica nei salotti, nelle famiglie, nei luoghi più ristretti che non contemplassero appunto l'orchestra. E parte della musica da camera consisteva appunto in trascrizioni di brani celebri, magari orchestrali. Ed è una prassi che giunge fino ad oggi. Noi ad esempio con il quartetto facciamo un sacco di trascrizioni da colonne sonore, da brani classici, quartetti d'archi. E appunto a proposito della divisione di ruoli, è una cosa che a me piace molto fare, quindi molto spesso me ne occupo io per il quartetto. È molto bello vedere come, tu sei compositrice, quindi mi capisci molto bene, non è chiaramente come comporre, ma è un modo di dare una nuova veste, una nuova versione a un brano che ami o che ti interessa, e vederlo in parte rinascere sotto nuova forma.
E dopo che abbiamo scoperto questo ulteriore lato di Ruben, ascoltiamo un altro movimento della suite popolare di Orio Dori con il quartetto Cherubini, ovvero il tango.
Thank you.
ascoltato adesso il tango dalla suite popolare di Orio d'Ori, interpretata dal quartetto Cherubini. Ruben, quindi questa tua attività di arrangiatore è nata, fra virgolette, all'interno del tuo quartetto e poi si è estesa, giusto?
Sì. Mi è capitato, appunto, il quartetto è stato l'attività principale, ma mi è capitato anche di farla per... appunto in ambito bandistico e in particolare per la banda, per la filarmonica a cui sono più legato, la filarmonica dei Perseveranti di Sansepolcro, che è appunto l'ambiente musicale a cui devo un po' a cui devo un po' tutte le mie scelte. Mio babbo, avete capito che sono toscano, mio babbo è il direttore da ormai diversi anni e quindi ecco il mio ingresso nella musica è stato l'ingresso tramite la banda. Ho iniziato suonando le percussioni, bonghi, xilofono, per poi scegliere il sassofono. E quindi è stato quasi naturale voler dare il mio contributo con alcune piccole composizioni originali e in particolare con degli arrangiamenti per appunto rimpinguare un pochino il nostro repertorio e dare un contributo alla nostra causa.
Parlami invece dell'orchestra di fiati, delle cosiddette bande e anche del ruolo sociale che hanno.
Dunque la banda, innanzitutto le bande sono delle realtà fondamentali, sono state e sono tuttora, anche se purtroppo siamo in una fase un pochino di difficoltà, sono state una realtà fondamentale per l'educazione musicale in Italia, ma direi in generale in Europa e nel mondo forse è un po' eccessivo, ma sicuramente in Italia e in Europa. La banda è nella maggior parte dei casi il primo approccio le giovani generazioni o in generale coloro che non avevano la musica in casa, era il primo approccio che avevano tutte queste persone con la musica, in quanto vedere la banda del paese suonare alle varie celebrazioni, sia religiose sia civili, vederle suonare in piazza. Ecco, ad esempio, le bande portavano il mondo operistico nei paesini dove non c'erano teatri o orchestre stabili. La banda, fino a metà Novecento, principalmente eseguiva arrangiamenti di arie operistiche, di overture operistiche o di brani classici, di sinfonie, di quadri sinfonici. E quindi veramente aveva un grandissimo ruolo nel portare la musica, chiamiamola colta, in quei luoghi dove altrimenti non sarebbe mai arrivata. E da questo punto di vista ha avuto un ruolo veramente fondamentale. E proprio per questo c'era veramente una banda in ogni paesino. E tuttora rimane un po' questa realtà, cioè più il paese è piccolo, più rimane una realtà di paese e di comunità ristretta, più le bande sono forti. Nella mia zona, ad esempio, in Val Tiberina, intorno a Sansepolcro, ci sono veramente dei comuni in cui ogni frazione ha la sua banda. E non a caso, tendenzialmente, è una realtà che si è un po' persa, più il centro si allarga, più tendenzialmente la banda o muta di funzione. Nella stessa Sansepolcro, diciamo, la banda sta perdendo un po' la sua realtà di fanfara, di banda di strada, per diventare appunto un pochino più, come dicevi tu, orchestra di fiati, ovvero una formazione che soprattutto esegue concerti allegri o seduti con un repertorio originale, perché da metà Novecento in poi si è espanso tantissimo anche il repertorio scritto appositamente per banda. E la banda di Sansepolcro, appunto, la filarmonica dei Perseveranti, a questo nome così particolare, persevera da quasi 200 anni, perché è nata nel 1828, nell'età d'oro della nascita delle bande in Italia, era l'età appunto di Rossini, poi sarà l'età di Verdi, in cui appunto certi compositori, certo mondo operistico, veniva tantissimo sentito e portato. Era la musica pop di allora, non c'era una musica pop contrapposta alla musica classica. La musica popolare erano le arie di Verdi, le arie di Rossini.
Ascolteremo ora, proprio con la filarmonica dei Perseveranti, un tuo arrangiamento di un brano chiamato Good Omens. Che cos'è questo brano?
Dunque, questa è una piccolissima, come dire, un aforisma, mi verrebbe da dire, un brano brevissimo, ed è la sigla di una serie TV che a me è piaciuta moltissimo, si chiama Good Omens. Una serie TV di British humor, estremamente leggera, ma estremamente con un'ironia estremamente profonda e interessante, che tratta della fine del mondo, ma in maniera estremamente appunto disincantata e burlesca. E il compositore si chiama David Arnold, e appunto uno dei marchi di fabbrica di questa serie è appunto la sigla di apertura, con questo valzer vorticoso, questo doppio tema, questi due temi che non a caso rappresentano un po' paradiso e inferno, angelo e demone. O meglio, prima il demone e poi l'angelo, e ho voluto farne questa versione per banda, secondo me, ecco, appunto, che poteva restituire in maniera estremamente efficace lo spirito della serie. Questa è un'esecuzione live dal concerto di Santa Cecilia al Teatro Dante di Sansepolcro di 2 anni fa, quindi 2021. Sì, 2021.
Ascoltiamo allora di David Arnold, Good Omens, arrangiato da Rue Marzà, interpretato dalla Filarmonica dei Perseveranti col direttore Andrea Marzà. Abbiamo ascoltato di David Arnold, Good Omens, arrangiato da Rue Marzà, interpretato dalla Filarmonica dei Perseveranti, direttore Andrea Marzà. Rue, finiamo la nostra trasmissione con la mia domanda preferita, ovvero perché ascoltare la musica classica?
Innanzitutto perché è bellissima, risposta proprio immediata. E poi perché veramente la musica classica è un mondo in cui tutti possono trovare qualcosa che sia a loro affine, qualcosa che li faccia innamorare, che li faccia veramente e che li arricchisca. Quando si parla di musica classica si va veramente da Bach appunto alla musica, alle contaminazioni tra popolare, classico, jazz di oggi. Quindi è veramente un mondo gigantesco in cui è bellissimo perdersi, in cui veramente chiunque può trovare quello che desidera. Si dice che sia che la musica classica è difficile. Sì, certa musica classica può essere più difficile della musica pop, così come esiste della musica pop, della musica rock, della musica jazz, che è più complessa di tanta musica classica. Si tratta semplicemente di porsi nell'attitudine giusta per quello che è un'esperienza che ci arricchisce di base. La musica quello che fa è che ci insegna ad ascoltare cose nuove e che quindi ci arricchiscono, così come tutta la cultura, così come i libri, così come il cinema. E quindi direi veramente che la musica classica, se uno riesce a trovare la chiave di ingresso in questo mondo, che purtroppo non esiste una chiave universale, ma ognuno ha la sua porta, la sua serratura, la sua chiave, se uno riesce a trovare quella chiave per aprire e spalancare le porte di questo mondo, le soddisfazioni che può ricevere sono infinite.
E con queste fantastiche parole di Rue chiudiamo oggi la puntata di Rivoluzione Classica. Rue, ti ringrazio tantissimo per essere stato nostro ospite. Vi lascio ora al blues con i miei fantastici colleghi di Mojo Station. Mi raccomando, vi aspetto martedì prossimo alle ore 8, sempre qua su Radio Città Aperta. Se avete feedback, domande, richieste di brani musicali, inviatemi un'email all'indirizzo music@kcernitori.com. Da Rivoluzione Classica è tutto, un saluto dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori.